filologia e la critica testuale non sono cose che si imparano teoricamente. Esistono dei manuali, ma la pratica è fondamentale, non sono cose che si possono imparare teoricamente. Allora, la prima cosa da tenere presente è che la critica testuale non è sempre esistita. La critica testuale è, fra le discipline storiche e testuali e filologiche, piuttosto recente, relativamente recente. La data che si pone come data di nascita e di fissazione, quello che noi chiamiamo metodo stemmatico, è il 1850, cioè quando Karl Lachmann pubblica l'edizione di Lucrezio. L'edizione di Lucrezio viene considerato come l'inizio del metodo stemmatico, cioè di quel metodo che in maniera meccanica, sulla base di manoscritti, stabilisce un testo. Si chiama metodo stemmatico perché si fonda sull'idea che tutti quanti i manoscritti di un testo possono essere ordinati in uno stemma, cioè in uno stemma genealogico. Forse può essere definita la struttura della tradizione manoscritta. Non è che il metodo sia nato con Lachmann. Lachmann l'ha perfezionato e l'ha esposto. Ma tutta la grande filologia settecentesca, soprattutto nei Paesi Bassi, in Germania e in Inghilterra, aveva già ormai elaborato l'idea che un'edizione non può essere fatta semplicemente prendendo a base l'edizione Vulgata e facendo delle correzioni qui e lì con dei manoscritti. Era questo il modo in cui generalmente si facevano le edizioni. Si prendeva l'ultima edizione, quella che veniva chiamata Textus Receptus o Vulgata, si acchiappavano dei manoscritti qua e là dove erano disponibili e si correggeva il testo della Vulgata. E quello che ha fatto Victor Cousin, per esempio, con l'edizione di Procolo. Era a Parigi, lui ha preso quattro manoscritti e ha fatto questo. Quindi per noi è vero, cioè noi immaginiamo che ogni edizione critica sia fatta raccogliendo l'insieme della documentazione, collazionando, arrivando a uno schema e stabilendo il testo. Questo è falso. Questo noi lo facciamo adesso, in seguito all'insegnamento di Lachmann, poi ripreso da tutti quanti i filologi posteriori, in particolare da Paul Maas, ma non sempre è stato così. Nel vostro caso, in particolare, bisogna fare attenzione perché l'edizione precedente non è in nessun modo un'edizione critica, non deve essere trattata come un'edizione critica, deve essere esaminata praticamente come un manoscritto contaminato in un spazio. Allora Lachmann pubblica questa famosa edizione di Lucrezio nel 1850. In queste, l'edizione è capitale appunto perché Lachmann per la prima volta dice: ecco, questi manoscritti di Lucrezio erano quattro, le filiazioni sono queste e queste, si stabiliscono secondo una derivazione da un unico archetipo in due rami. Quindi c'è l'idea dell'archetipo. Che cos'è l'archetipo? L'archetipo è il capostipite di tutta quanta la tradizione manoscritta, esso è un manoscritto perduto ed è un manoscritto già contaminato da lacune e da errori. Questa è la nozione primaria. Poi, a partire dall'archetipo, si dipartono quelli che vengono chiamati i rami della tradizione. L'idea è quella di una derivazione genealogica. Quindi, a partire da questo capostipite, da questo antenato della tradizione, si dipartono dei rami. Questi rami possono essere in un numero variabile, un numero che non è altissimo in generale, perché in ogni tradizione manoscritta, per ragioni storiche, ci sta una sorta di strozzatura che converge nell'archetipo e poi a partire dall'archetipo, l'archetipo viene copiato un numero infinito di volte, generalmente 2, 3, 4 volte, ma non di più. Quindi ci saranno questi rami da cui si diparte la tradizione manoscritta. Qui apro una parentesi sulla una grande disputa che c'è stata a proposito del numero dei rami che si dipartono dall'archetipo. È stato notato che la massima parte delle tradizioni manoscritte è bipartita. Cioè, perché la massima parte delle tradizioni è bipartita? Perché non ce ne sono tre? Perché non ce ne sono quattro? E ci sono state grandi dispute, è intervenuto Maas, poi è intervenuto Timpanaro, poi è intervenuto Delier. E Delier, che era un filologo francese, ma non era un classicista, era un romanista, ed era un po' stravagante, Delier diceva: tutta quanta questa teoria stemmatica, tutta quanta questa teoria di ricostruzione meccanica, in realtà è tutta un'illusione, non è possibile ricostruire assolutamente niente, noi dobbiamo prendere un unico manoscritto, seguire questo unico manoscritto e basta. E quindi aveva detto perché le tradizioni sono sempre state bipartite? Sono sempre state bipartite, lui diceva, perché il filologo vuole conservare la libertà di scelta. Quindi, l'idea di Lachmann era la seguente. Lachmann diceva, io voglio ricostruire l'archetipo della tradizione in maniera meccanica, cioè senza scelta da parte mia. Io lo voglio ricostruire soltanto avendo ricostruito i rapporti geometrici fra i manoscritti e poi arrivare meccanicamente alla ricostruzione dell'archetipo. Allora, se io arrivo ad un archetipo che ha soltanto due rami, come faccio a scegliere fra l'uno e l'altro se questi due rami sono in opposizione? Lo posso scegliere soltanto io, filologo, con un atto del mio giudizio filologico, sostanzialmente. Allora, quindi diceva, benissimo, tutte quante le tradizioni sono bipartite perché i filologi le fanno bipartite, e le fanno bipartite perché vogliono scegliere loro. Invece l'idea di Lachmann era l'archetipo deve essere ricostruito indipendentemente dalla mia interpretazione. Lui diceva sempre recensere sine interpretazione et possumus et debemus. Dopo Lachmann, appunto, questa esigenza di ricostruzione meccanica si è un po' attenuata, insomma, quindi già con Maas le cose sono un pochino differenti. Maas aveva detto non c'è niente da fare quando la tradizione è bipartita, è soltanto l'editore che può scegliere. Quindi, in sostanza, come faccio a cambiare?
È dentro il cancellino Margherita.
Emerge il cancellino?
Sì, è lì.
È il nostro nome tutelare, bravo, grazie. Caruccio,
io intanto posso offrire questo.
No, ma c'è un cancellino, ce l'avevamo.
Ma ce l'avevamo?
Mannaggia. Ma ce l'avevamo, era nuovo, era bello.
Innumerevoli
spostamenti. Vai, abbiamo trovato un cancellino. Tu, va. E poi, Elisa, guarda un po' quale fra quei pennarelli funziona. Pausa caffè, dai.
Allora, l'idea fondamentale della ricostruzione schematica è che ci sta un manoscritto, che è un archetipo, in termini non è nella precedente romanza. Questo manoscritto lì è un manoscritto perduto e già contaminato dai fumi. Da questo manoscritto si ripartono quello che abbiamo detto, sono i rami della tradizione. Questi rami noi li determiniamo dopo la collazione, al termine della collazione, perché noi vediamo designarsi praticamente delle classi di manoscritto.
Scusami, spiega cos'è una collazione.
Una collazione è quello che voi siete state facendo, cioè io comparo, confronto tutti quanti i manoscritti di cui sono riuscita a venire in possesso con un testo dato. Il testo di riferimento della collazione è qualsiasi testo può essere preso come base di collazione, perché è semplicemente una misura rispetto alla quale io misuro gli altri manoscritti. Generalmente si prende un'edizione per motivi di comodità, perché è un testo a stampa, perché è il testo più diffuso, però potrei prendere ogni e qualsiasi manoscritto come testo di riferimento. I francesi parlano di text repère, cioè è il testo rispetto al quale io guardo gli altri. Ora, questa, diciamo, arbitrarietà del testo di riferimento della collezione, però bisogna esserne consapevoli, cioè bisogna essere consapevoli che il testo di riferimento della collezione esercita una fortissima attrattiva sull'editore, perché è il testo che lui rilegge mille volte collazionando e perché è quello rispetto al quale lui guarda gli altri manoscritti. Se voi avete Badawi, inevitabilmente Badawi è lo specchio attraverso cui voi guardate gli altri. Quindi se Badawi ha fatto un'omissione per suo errore o per l'errore del suo manoscritto, voi sarete portati a considerare il testo degli altri manoscritti come un'aggiunta. È un'aggiunta rispetto a Badawi che è in errore, ma in realtà è Badawi che omette rispetto agli altri. Quindi bisogna sempre avere in mente l'idea che il mio testo di riferimento mi condiziona e non farsi condizionare dal testo di riferimento, soprattutto se è un testo a stampa, perché la stampa ha una fortissima potenza su di noi. Per noi la stampa la consacrazione del testo. E chiunque in questo mondo ha letto la teologia di Aristotele l'ha letta con l'edizione Badawi, non c'è niente da fare, anche se è cattivissima, però quello è il modo in cui abbiamo letto il testo. Allora, quando alla io parto qui da una grande molteplicità di codici di cui non so assolutamente niente, li confronto tutti quanti con uno qualsiasi fra di loro e comincio a vedere che si delineano delle affinità fra questi manoscritti, dei gruppi o classi. In filologia si parla di classi. Queste classi arrivano a stabilire quelli che noi chiamiamo dei subarchetipi. Subarchetipi sono appunto i portatori di varianti, cioè sono le classi fondamentali nelle quali io organizzo i manoscritti. Allora vi rendete conto che la determinazione dell'archetipo è meccanica significa automatica, geometrica, soltanto quando due, soltanto quando tutti e tre sono d'accordo, oppure quando due su tre sono d'accordo. Se A è uguale a B non c'è niente da fare, se è gamma che ha cambiato, il testo di omega è sicuramente
dato da A più B.
Se io quindi ho soltanto due rami, A e B, se A e B sono in disaccordo, la ricostruzione di omega non può essere meccanica. E io non posso sapere se A è meglio di B o B è meglio di A. Non posso sapere che cosa c'era in omega, se c'era A fa, o se c'era beta. Quindi la ricostruzione è meccanica soltanto laddove si impone numericamente, in sostanza. Questa era l'idea di Lachmann. Quindi per Lachmann il testo si stabilisce in maniera del tutto meccanica. Questo soltanto per dirvi che a partire dal 1850, cioè l'edizione di Lucrezio, però le cose si sono molto, molto sviluppate, si sono molto approfondite, si sono rese molto più complesse, fin quando voi arrivate a questo che è un assoluto capolavoro della critica testuale, che è la Text Critique di Paul Maas, la cui prima edizione è del 27, l'ultima edizione, la seconda edizione, è del 1950, ed è quella che poi è stata tradotta in italiano, l'edizione di riferimento. E appunto è un manuale di critica testuale, moro geometrico dimostrata, e avete lì praticamente tutte quante le definizioni, tutti quanti i concetti di critica testuale attualmente in vigore. Quindi è generalmente a quella che si fa riferimento, anche se fate ovviamente molte altre cose dopo Maas, voi ne avete una eccellente bibliografia nel manuale di Paolo Chiesa, però Paolo Chiesa è un medievista, e questo bisogna sempre tenere presente, perché i medievisti hanno un approccio differente alle cose, leggermente differente dai filologi classici. E allora io vi ho aggiunto dei supplementi di bibliografia in questo primo foglio che vi ho dato. Il primo che vi ho messo è le règle et recommandations nella collezione greca di Budée, delle belle lettere, perché è stata fatta da Jean-Louis Duin, un grandissimo filologo, ed è un testo molto importante per la redazione dell'apparato critico. L'apparato critico non può essere fatto in maniera personale e a scelta inventiva, no, esistono delle regole e bisogna seguire. Poi ci sta il manuale di West. Il manuale di West è citato anche da Chiesa, ma Chiesa cita soltanto la traduzione italiana. Bisogna sapere che esiste ovviamente il testo inglese di West, questo è anche lui, è stato un grande filologo inglese. Bellissimo manuale perché è fortemente pragmatico. La collazione si fa in questo e questo modo, l'apparato si redige in questo e questo modo. Con West, siccome ha redatto migliaia di apparati critici, sa come si fa. Poi ho aggiunto Alberti, Problemi di critica testuale, è un piccolo volume che è questo qua, perché dibatte la questione delle tradizioni a tre rami o a due rami, perché ci sono più tradizioni a bipartite che tripartite. Poi vi ho segnato Timpanaro, che è un grandissimo classico, la genesi del metodo del Lachmann, cioè come è nato il metodo di Lachmann, è uno dei libri più belli che siano stati scritti su Lachmann, più chiari, più sicuri che siano stati scritti su Lachmann. Fiesoli, la genesi dell'acmanismo, ma questi ormai sono storia della critica testuale in particolare, e poi Mantanari, la critica del testo secondo Paul Maas, è il testo commentato in un libro gigantesco che commenta Maas, perché Maas è questo qui, Fiesoli ci ha scritto 700 pagine per commentare questo testo, quindi avete lì il commento linea per linea di Paul Maas. Allora, che cosa si deve fare quando si è finita la collazione? Quindi voi siete in fase di collazione. collazionate questi manoscritti in un certo ordine, che può essere un ordine più o meno casuale, l'ordine in cui voi avete man mano acquisito questi manoscritti. Se fosse possibile avere un primo criterio di orientamento, certo l'ordine di collazione può aiutare. Per esempio, se voi sapete più o meno la datazione di un manoscritto, più un manoscritto è tardo, più deve essere messo verso la fine della collazione. Più un manoscritto è presunto antico, più è meglio metterlo verso l'inizio, perché il principio della principio di base della critica testuale è che il testo inevitabilmente si degrada procedendo in basso dall'archetipo verso le copie. Il principio della critica testuale è che se io copio un testo commetto inevitabilmente degli errori. Che siano errori volontari o errori involontari, il testo comunque si degrada. Ed è su questa degradazione del testo che si fonda la critica testuale. Se non ci fossero errori, io non potrei mai stabilire il rapporto tra manoscritti. Cioè, se il modello fosse identico alla copia, la copia identica al modello, io non potrei mai stabilire che cosa è copia e che cosa è modello. Questo è il principio fondamentale. Quindi, il criterio di base nell'organizzazione dei dati della collezione è la ricerca degli errori. Se io non ho errori non posso fare niente, non arrivo da nessuna parte, non so se alfa viene prima di beta, se beta viene prima di alfa, se ha una copia di B o B una copia di A, quindi non posso fare più niente. D'altra parte, e lo si capisce perfettamente, se voi anziché con manoscritti agiste con edizioni a stampa moderne, tutte le copie dell'edizione sono assolutamente uguali, quindi a voi non sarebbe possibile distinguere la prima tiratura dalla seconda tiratura, sono identiche. Invece nel passaggio manuale, nel passaggio di copia a mano, il copista commette sempre degli errori, in misura maggiore. Gli errori che io devo considerare, cioè sono gli errori che mi aiutano ad arrivare allo stemma. Quando voi avrete la collazione, l'attenzione si deve concentrare sugli errori. Su quali errori? Su quegli errori che Paul Maas chiamava i light failure, cioè gli errori guida. Il termine viene da light fossilie, i fossili guida. Allora vi ho detto, come esistono i fossili guida? Esistono gli errori guida, o errori significativi. Allora, in filologia noi possiamo provare soltanto due cose. Possiamo provare l'indipendenza di un manoscritto rispetto a un altro manoscritto e possiamo provare la connessione di due manoscritti, di due o più manoscritti, rispetto a un altro manoscritto. Come provo l'indipendenza? Io ho A e B, questi manoscritti si possono porre in questo modo qui. B è la copia di A è la copia di B, oppure hanno un modello in comune. Quindi questi qua sono manoscritti che sono connessi tra di loro. Come faccio io a provare che invece non esiste niente di tutto questo, che questi manoscritti non hanno assolutamente niente a che fare l'uno con l'altro? Devo considerare quelli che vengono chiamati errori separativi. Trend failure. Gli errori separativi sono delle innovazioni irreversibili, cioè sono degli errori tali che non possono essere stati corretti per congettura. A presenta un errore separativo rispetto a B se l'errore di A è tale che B non può averlo corretto da solo, conoscendo io tutto quello che è necessario sapere di. Vi faccio l'esempio che da Maas, perché è un esempio eclatante, nella tradizione di Sofocle esiste un manoscritto di Firenze, il Laureziano, che è sempre stato considerato come il capostipite di tutta la tradizione manoscritta di Sofocle, fin quando ci si è rese conto che i manoscritti più tardi, il manoscritto Laureziano del IX secolo, i manoscritti più tardi sono del XIII e XIV secolo, che questi manoscritti più tardi avevano un verso che il Laureziano non ha, ed è il verso 800 del Maas dice, questo verso che il Laurenziano non ha è un verso tale che nessuno mai in tutto il mondo bizantino avrebbe potuto ricostruire. Quindi l'omissione di questo verso è un errore irreversibile. Se i manoscritti tardi hanno questo verso e L, il Laurenziano, non ce l'ha, questo significa che l'errore di L non può essere stato sanato per congettura dagli altri manoscritti. Quindi questo errore di L separa L da tutti quanti gli altri. Quindi se A possiede un errore che B non possiede e che B non può aver sanato per congettura, quello è un errore separativo. Allora, per dire non può aver sanato per congettura, significa che io devo conoscere come è fatto B, devo conoscere la natura di B. Se B è un copista medievale, vittimamente, tutt'al più riesce a correggere una forma grafica, ma tutt'al più. Se lì invece è un dotto bizantino, allora è capace di correggere più di un semplice errore di grammatica. Quindi io devo conoscere la natura di B per dire no, B non può aver corretto. Se non ha questo errore significa che non dipende da A. Questo è l'errore separativo. Quindi sono questi errori che voi dovete andare a vedere per separare i manoscritti fra di loro. Quindi se A possiede una lacuna, per esempio, un'omissione, e B non la possiede, non c'è niente da fare, B non può derivare da A. Però ancora una volta, attenzione, bisogna vedere che tipo di lacuna è. Che tipo di lacuna è. Se io ho, per esempio, una dimostrazione sillogistica, allora nella dimostrazione sillogistica, per definizione, il termine medio, il termine primario, ricompaiono in continuazione. Quindi l'omissione è molto semplice in una dimostrazione, in una catena sillogistica. Un filosofo, voglio dire, un maestro di filosofia ricostruisce facilmente il sillogismo. Bisogna essere un genio per ricostruire la deduzione sillogistica. Quindi in quel caso là io posso avere una lacuna, per esempio A ha fatto un'omissione per omoderento perché è passato dal sillogismo 2 al sillogismo 4 e ha omesso il sillogismo 3. Se B non è scemo, B riesce a ricostruire 3. Quindi quell'errore lì non è un errore separativo. Quindi la definizione di errore separativo è sì un errore tale che non può essere stato ricostruito, sanato per congettura, sempre considerando però la natura del manoscritto che non ha quell'errore separativo. Quindi questa è una cosa molto importante da tenere presente.
Scusami, piccola pausa sull'omotelento, spiega bene che cos'è.
Allora, l'omotelento, come dice il termine stesso, è che in francese si capisce ancora meglio, è il saut du même moment, cioè io salto da una parola a una parola identica. L'omotelento significa che io sono arrivata alla parola anima, qua ne ho tante quante tante altre, e qua nel mio testo che io sto copiando ci sta la parola anima. Io passo da qui, da anima primo a anima secondo, omettendo tutto questo. Questo è un omotelento, un'omissione per omotelento. Omissione o duplicazione per un omotelento, cioè per lo stesso motivo io quando arrivo al testo di sotto in cui mi trovo anima potrei ripetere quello che c'è stato, quindi è un errore che si fa per ripetizione perché la medesima parola ricompare. E questa definizione di omotelento mi aiuta adesso a dirvi che cosa sono invece gli errori congiuntivi di Bindefeder, che sono altrettanto importanti dei Trenfeder. Gli errori congiuntivi servono a mostrare la congiunzione di due o più manoscritti rispetto a un manoscritto d'altro. Gli errori congiuntivi sono errori tali che non possono essere stati commessi indipendentemente da un manoscritto e dall'altro. Diciamo in altro modo: se il manoscritto A e il manoscritto B presentano entrambi lo stesso errore, ma è che questo errore però non può essere stato commesso indipendentemente da A e da B, allora inevitabilmente questo errore si trova nel modello di AI, li congiunge, cioè se io ho A e B, A presenta questo errore qui, per esempio A invece di leggere anima, invece di scrivere anima, ha scritto Socrates. E io dico, anche B ha scritto Socrates invece di anima. Questo non c'è nessun motivo meccanico per cui io scriva Socrates anziché anima. E Socrates è la parola sbagliata, cioè io so che non ci deve essere Socrates, allora dico, è impossibile che questi due signori, indipendentemente l'uno dall'altro, senza conoscersi, ad epoche differenti, abbiano preso anima per Socrates. È assolutamente impossibile. Questo errore li congiunge, non c'è niente da fare. Quindi non è né un errore di A, né un errore di B, ma è un errore di Omega. È Omega che aveva Socrates. Quindi quando io esamino gli errori per arrivare allo stemma, devo considerare soltanto quelli che sono palesemente degli errori. Non ci deve essere discussione sul fatto, sì, forse però potrebbe andare Socrates anziché anima. No, deve essere assolutamente sicuro che ci va anima e non ci va Socrates. Altrimenti l'errore non mi può più guidare. Devono essere errori assolutamente manifesti. Naturalmente, sono degli manifesti per un normale intelletto, poi se sei un cretino, vabbè, potrà pensare che ci va Socrates, però deve essere evidente. Perché deve essere evidente? Perché sono questi famosi Landfehler che mi devono aiutare ad arrivare allo stemma, cioè alla genealogia dei manoscritti, quindi può essere assolutamente al di fuori di qualsiasi dubbio. Quando io sono arrivata a delineare la genealogia dei manoscritti, lo stemma codicum, è sulla base dello stemma codicum che io potrò decidere di tutti quanti gli altri casi in cui invece la determinazione del testo è certa. Cioè l'idea fondamentale è che io mi fondo sugli errori chiari ed evidenti, che siano separativi o che siano congiunti, per arrivare alla genealogia. Una volta arrivata alla genealogia, definisco invece tutte le parti incerte del testo, perché per tutti quanti gli altri casi, per tutte quante le altre varianti, le varianti sono appunto le lezioni dei vari manoscritti divergenti fra di loro, il valore della variante non è in sé. Il valore della variante dipende dalla posizione che il portatore della variante prende nel mio stemma. Fino all'Ackman, in sostanza, l'idea era che io raccolgo, raccatto dei manoscritti il maggior numero possibile e poi io, intellettualmente, li valuto. Dico, questo è un buon manoscritto, questo è un cattivo manoscritto, questa è una buona variante, questa è una cattiva variante. Allora, naturalmente, se io sono Bentley, la capacità di determinare il buon testo di Orazio o di Cicerone, beh, ce l'ho perché sono Bentley. Però la mia determinazione del testo è affidata puramente alla mia conoscenza stilistica, alla mia raffinatezza stilistica, alla mia cultura. Invece l'idea della critica testuale è che questo momento di definizione congetturale arriva molto tardi. Nel primo momento la variante ha valore per il posto che il manoscritto occupa nello stemma. Se io trovo qui qualche cosa che mi sembra un'eccellente variante, no, al momento, questo dista dall'archetipo 10 piani, non è possibile, non può essere il testo dell'archetipo, può tutt'al più essere una buona congettura. Quindi questa famosa idea che voi trovate in tutte le edizioni antiche, abbiamo trovato un Optimus Codex vetustissimus che ha delle meravigliose lezioni, nasce dal fatto appunto che io consulto i manoscritti, quella di Cotò, questo è molto bello, ci non è. Invece l'idea della critica testuale non è questa, l'idea della critica testuale è il valore del testo dipende dalla posizione del testimone nello stemma codico. E come arrivo alla posizione del testimone nello stemma codico? Mediante i lightfinger, mediante gli errori guidati. Quindi io arrivo a definire lo schema. Questo è il passo fondamentale che voi dovete fare. Cioè arrivare dalla collazione perlomeno a definire delle classi di manoscritti. A dire, ci sono questi errori congiuntivi che uniscono A, B, C, D, ci sono questi errori separativi che li separano da F, R, E, G e così via. E arriverete in questo modo allo stemma. Il primo procedimento, cioè la prima cosa, lo stemma, lui parte dall'alto, ovviamente, però viene fatto a partire dal basso. Perché viene fatto a partire dal basso? Perché lo stemma è un processo di semplificazione. Cioè la tradizione manoscritta è una tradizione che va dall'alto verso il basso, quindi, ovviamente voi avete Plotino, poi da Plotino, poco a poco, l'albero, quello si chiama un albero genealogico, si allarga, si moltiplica, ovviamente perché un manoscritto ne produce due, ciascuno di questo ne produrrà 10 e così via, quindi si stringe. Quando voi ricostruite l'albero, voi non partite dall'alto, perché voi non conoscete dove è l'alto, voi partite dal basso, cioè da tutto questo il mondo proliferato di copie più o meno sconosciute, e voi risalite a poco raggruppandole. Quindi si tratta, è un procedimento, è praticamente un processo di astrazione,